qualcuno ha l'abitudine, la bella abitudine di benedire la mensa, di dire grazie per il cibo prima di iniziare a mangiare. E questo diventa un piccolo segno con il quale noi diciamo e riconosciamo che quel cibo che ci è messo davanti ha fatto tutto un percorso per arrivare a noi. Un percorso che chiama a raccolta il cielo e la terra, Dio e l'uomo, il lavoro, l'indisponibilità dell'uomo, le mani dell'uomo, qualcuno che lo prepara, qualcuno che pensa a te, qualcuno che te lo affida. Allora dire grazie significa sottolineare tutte queste realtà e quindi non solo fagocitare, perché noi non siamo un sacco da riempire, noi siamo un'anima da alimentare, uno spirito da far vivere. E c'è tra le tante formule quella che dice: benedici Signore, noi cibo che stiamo per prendere, e qualcuno aggiunge: e danne a chi non ne ha. Ecco, questa seconda parte, danne a chi non ne ha, che può essere presa sicuramente come attenzione a chi ha bisogno, a volte potrebbe sentire un po' di quello che i discepoli hanno detto a Gesù proprio nel Vangelo di stasera. Quando si sono resi conto che il sole stava declinando, il giorno arrivava al termine, c'erano 5.000 persone affamate. E loro cosa dicono a Gesù? Gesù congeda la folla perché vada nei villaggi e si arrangi in pratica. Danne a chi non ne ha. Ci deve pensare Dio. Danne a chi non ne ha, a volte potrebbe sembrare o diventare: io me ne lavo le mani, mi riempio la pancia e gli altri si arrangiano. Non è un caso che nei Vangeli, che sono 4, 6 racconti di moltiplicazione, di condivisione del pane. Appunto 2 racconti in Luca, 2 in Matteo, 1 in Marco e 1 in Giovanni. Per dire, era troppo importante questo momento perché gli apostoli, perché gli evangelisti non lo scrivessero nei loro Vangeli, anzi con modi diversi, 2 e 2, addirittura 6. E allora questa dimensione che percorre il cuore di Gesù ci rivela anche chi è l'uomo e chi è Dio. Chi è l'uomo è colui che ha bisogno di noi. Tant'è vero che questo racconto della moltiplicazione iniziava proprio così. Gesù prese a parlare, a guarire quanti avevano bisogno di cure. L'uomo ha bisogno di parola, cioè di senso, di significato. L'uomo ha bisogno di cure. Emerge appunto l'identità nostra, l'identità dell'uomo. E proprio per questo poi fa entrare in circolo tutti i discepoli che inizialmente dicono congedali, cioè lasciali andare, in modo che ognuno vada a procurarsi il cibo. E noi ascoltiamo questo racconto all'inizio della festività del Corpus Domini, che ci presenta appunto il corpus, cioè il corpo del Signore. Ma non dimentichiamo che il corpo del Signore ci è dato almeno 3 volte, cioè non c'è un corpus solo, c'è solo 3. Il primo corpus, il primo corpo, è il corpo di Gesù di Nazareth. 2000 anni fa, nell'apice potremmo dire della storia della salvezza, Dio ha mandato suo figlio in una carne, in un corpo come il nostro. Quel corpo che è stato annunciato per la ragazza di Nazareth, Maria, quindicenne, quel corpo che si è formato per 9 mesi, quel corpo che addirittura ha fatto sobbalzare di gioia il grembo di Elisabetta che portava i 6 mesi più avanti, il corpo di Giovanni Battista, appunto il papà. Appena la voce del tuo servo è giunta ai miei orecchi, dice Elisabetta, il bambino ha danzato, ha sussultato di gioia nel mio grembo. Quel corpo che è venuto alla luce, che è cresciuto, che ha imparato a mangiare, che ha imparato a leggere e a scrivere, ha imparato a riconoscere e a lodare il Dio di Israele, ha imparato l'ABC dell'esistenza su questa terra. È un corpo che si è comunicato agli altri, nel gesto della benedizione, della carezza, della vicinanza, a chi aveva bisogno di cure, a chi aveva bisogno di parola. a chi aveva bisogno di speranza, di conforto, di una luce sul cammino. È quel corpo che è stato anche condannato a morte, quel corpo messo sulla croce, è il corpo risorto. E non è un caso appunto che nei racconti pasquali, quando Gesù si fa vedere i suoi, sempre nel corpo risorto rimangano le piaghe, le ferite, per ricordare appunto la concretezza anche di questa incarnazione. Quindi il primo corpus, il primo corpo è quello di Gesù di Nazareth, che molte persone 2000 anni fa hanno visto, toccato, conosciuto, amato, accarezzato e dal quale sono stati anche beneficiati. Il secondo corpus è il corpo che è la comunità, che è la Chiesa. Qui è San Paolo appunto che la saluta. Perché? Perché è partito a parlare della Chiesa nelle sue lettere attraverso il simbolismo edilizio della casa che si costruisce con le pietre una sopra l'altra, una che si incastona nell'altra per formare l'edificio, anche se parla di edificio spirituale. Poi, andando avanti nelle sue riflessioni, arriva a immaginare la comunità, la Chiesa, proprio come un corpo vivo, come il corpo pur essendo uno ha molte membra e le membra pur essendo molte sono un corpo solo. Così anche Cristo e la Chiesa, c'è una testa, un capo che è il Cristo e le membra siamo noi. E quindi il corpo c'è anche la Chiesa, la comunità. Certo che uno può dire, ma il Signore lo cerco da solo, il cammino verso lui lo faccio da me. Certo, c'è una dimensione personale rinunciabile, e tuttavia questo Signore ha deciso di comunicarsi dentro una Chiesa che può avere tutte le fatiche, tutte le cadute, tutte le storpiature degli uomini, e tuttavia è il corpus suo. La Chiesa è il corpo di Cristo. Anzi, paradossalmente, le ombre della Chiesa fanno risaltare anche la luce, che non è la Chiesa a darsi, ma che è la luce che è la Chiesa a ricevere. Perché non è la Chiesa che ti dà la salvezza, è il Cristo, cioè chi dentro quel tessuto, quel corpo che è la Chiesa, ma è il Cristo il Salvatore. Allora il corpo, il secondo corpo, è proprio il corpo della comunità della Chiesa. Noi celebriamo appunto da stasera anche la festa patronale, cioè qualcuno che da secoli ha detto cerchiamo insieme il Signore, mettiamoci insieme a celebrare l'Eucaristia, mettiamoci insieme ad ascoltare il Vangelo, cerchiamo insieme di vivere in questa dimensione del date loro voi stessi da lanciare, cioè no congedo, no si arrangi, no non è affar mio, no non mi porto, ma fai tue le attese, le esigenze, i bisogni, lì dove vivi, la comunità in questo senso. E poi il terzo corpus, il terzo corpo, che è quel pane che diventa Eucaristia, ed è anche questo ciò che noi stiamo vivendo in questo momento, stiamo celebrando. Da quando in quella cena che è diventata l'ultima, Gesù dice prendete, qui c'è la mia vita, qui ci sono io. Ecco perché come seconda lettura noi abbiamo ascoltato il più antico racconto della istituzione dell'Eucaristia, più antico addirittura dei Vangeli. Il Vangelo di Marco, che è il primo ad essere stato scritto, arriva più o meno nel 70 d.C. Questa lettera che Paolo scrive ai Corinti è del 50 d.C. Quindi prima ancora dei Vangeli, Paolo, mentre scriveva ai cristiani delle varie comunità, qui a quelli di Corinto, dice io ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso. E cos'è questa realtà che lui ha accolto e trasmesso? Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse questo è il mio corpo che è per voi, fate questo in memoria di me. La memoria del Signore sta in questa dimensione, fare Eucaristia, rendere grazie. E sono esattamente quei verbi che noi abbiamo sentito nel racconto della moltiplicazione dei panni. Ecco allora questo triplice corpo, il corpo di Gesù di Nazareth 2000 anni fa, il corpo che è la comunità, che è la Chiesa, il corpo che è Eucaristia. Ma su tutto appunto la cosa interessante è che Dio, che è spirito, ne diciamo, ma ha voluto aver bisogno di un corpo in suo figlio. Perché? Per venire incontro alle categorie che sono le nostre. che sono esattamente quelle con le quali noi ci giochiamo la nostra esistenza. Perché? Perché Dio non è un'idea, qualcosa di lontano, un'ideologia, una convinzione. Dio è una presenza, Dio è un corpo, corpus domini. Ed ecco perché nella preghiera per eccellenza del Padre nostro tutto questo diventa non un orizzonte personale basta, ma comunitario. Tant'è vero che la preghiera del Padre nostro ha tutto al plurale. Il Padre nostro ci invita a chiedere il pane nostro, non in senso di possesso, non è possessivo, ma nostro come condivisione. E allora mentre noi accogliamo e viviamo il pane, mangiamo appunto di questo pane, l'Eucaristia ci dice, ma ti stai facendo carico anche della fame degli altri. Cioè stai facendo due le attese, il bisogno di significato, di senso, di luce, di orizzonte per vivere dell'umanità. Oppure sei nell'orizzonte dei discepoli che dicono, s'arrangi, congeda la fame. Il Signore ci dice, date loro voi stessi da mangiare. Ed ecco appunto la grande consegna che anche alla comunità che celebra il suo patrono il Signore ci affida. Date loro voi stessi da mangiare.